pacchetto. Detto questo, continuiamo parlando di elezioni negli Stati Uniti d'America. Ringrazio la nostra ospite, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora,
pazientemente siamo arrivati.
Pazientemente, è stata una lunga mattinata, perché comunque è importante, insomma, dare la voce a tutte e a tutti. Allora, elezioni americane, non potevamo non commentare con te le elezioni americane, che questi Stati Uniti d'America li conosci molto bene, e a proposito, insomma, anche di scarceranda, soprattutto nelle sue parti carcerarie, ma questo, insomma, non ne parleremo oggi, o comunque questo poi deciderai tu. Allora, un commento da te subito iniziale delle elezioni.
Allora, Trump ha stravinto le elezioni, non solo ha vinto il collegio elettorale, ma ha anche vinto il voto popolare. I repubblicani hanno conquistato il Congresso, sia il Senato e la Camera, in più già controllano la Corte Suprema. Perciò questa seconda presidenza di Trump lui non avrà quasi nessuna opposizione. In più, come hai detto tu, parlando un po' delle nomine che sono iniziate ad emergere, lui ha messo delle persone chiavi nei tre dipartimenti che nel suo primo termine di presidente gli avevano messo opposizione: il Dipartimento di Stato, Dipartimento di Giustizia e Dipartimento della Difesa. In queste tre chiavi ministeri americani lui ha messo delle persone molto vicine a lui. Al Dipartimento di Stato ha messo il senatore Marco Rubio, un cubano americano della Florida.
Al Dipartimento, che solo della... la definizione cubano americano ci fa rabbrividire.
Beh, questa non è una buona notizia per
Cuba.
Non è una buona notizia per tante cose, ma per Cuba in particolare. Anche se lui non viene da quella generazione che è emigrata dopo la rivoluzione, perché i suoi genitori sono arrivati negli Stati Uniti fuggendo dalla tirannia di Battista, perché sono arrivati negli Stati Uniti nel 1956, perciò prima della rivoluzione. Comunque proviene da quella comunità che...
come la Florida soprattutto.
Sappiamo è molto molto anti il governo dell'isola. E alla difesa ha messo questo commentatore televisivo di Fox News. Fox News è il canale più conservatore, il canale che ha fatto apertamente campagna elettorale per Trump, e questo signore che lui ha nominato ministro della difesa o segretario della difesa, che si chiama, adesso siccome è un nome che non conoscevo molto bene, Pete Hegseth. Allora, è giovane, crede nelle crociate, apparentemente è pieno di tatuaggi che inneggiano alla supremazia bianca, ed è stato uno dei commentatori su questo canale Fox che più ha inneggiato alla campagna di Trump. Lui sarà, senza nessuna esperienza neanche politica o burocratica, a capo della più importante ministero del governo americano, che è quello della difesa, che ha 3 milioni di impiegati, oltre a dirigere tutte le forze armate statunitensi che sono presenti in tutto il mondo. Al Dipartimento di Giustizia ha nominato questo membro della Camera della Florida, Matt Gaetz, che è sotto indagine per anche lui stupro o sesso con minorenni e per il traffico sessuale di minori. Perciò, ecco.
Cioè, abbiamo un presidente degli Stati Uniti con un processo per stupro.
Pure
comunque
lui.
Questo, se lo vogliamo dire, che insomma
sì. È stato condannato almeno civilmente, se non penalmente, quando è stato riconosciuto che lui aveva assalito in passato la giornalista Jean Carroll. E comunque volevo dire questo perché mi sembra molto al centro di queste elezioni ci sia la questione delle donne. La questione delle donne è una certa visione del futuro delle donne americane che è molto basata su una mascolinità tossica, come l'hanno nominata certi articoli nei giornali che sono apparsi nei giorni scorsi, che veramente è stata molto anche enunciata dal vicepresidente di Trump, che è J.D. Vance, no? Che ha detto che le donne devono non lavorare e stare a casa e procreare. È interessante chi ha votato per Trump. 54% delle donne bianche hanno votato per Trump. In questo c'è stata molto controversia, perché
54% poi dei votanti, che sono sì. Comunque quanti hanno, quanta popolazione?
Adesso questo non me lo chiede.
Mi sembra comunque meno sotto il 60%, se non mi sbaglio.
Comunque questo è stato molto criticato, in particolare dalle donne afroamericane, che si sono sentite tradite, perché ma ha anche mostrato come la questione dell'aborto, su cui contava molto il Partito Democratico, non è stata molto importante nel definire o portare le donne al voto contro Trump, perché questo non l'hanno fatto. E dimostra anche come la visione che Trump ha dato degli Stati Uniti contro l'immigrazione, di chiudere le frontiere, di additare non voglio dire minoranza, è un termine che, ma di additare i latinos, gli afroamericani, i migranti come le persone responsabili per tutto quello che non va negli Stati Uniti, ha funzionato, e apparentemente ha funzionato in particolare per il gruppo che è andato a votare in grande numero, che di solito non lo fa, che sono gli uomini tra l'età di 18 e 24 anni.
Bianchi,
ma non solo, anche in parte latino e anche alcuni afroamericani.
Scusate, perché le telefonate mentre stiamo parlando è complicato, sono da sola, non ce la possiamo fare. Quindi su questo, che è sicuramente molto interessante,
volevo solo dire che lui ha fatto una campagna che forse noi da questo lato dell'Atlantico non abbiamo molto colto. Lui ha speso molto tempo per esempio ad essere intervistato da vari podcasters che hanno un'udienza, un pubblico di giovani uomini, gli è stato pure detto: perché hai speso tu chiesto perché hai passato così tanto tempo a essere intervistato da questi podcasters, perché chi ascolta questi podcasters è quelli che io voglio raggiungere e portare a votare, e questa strategia apparentemente ha molto funzionato.
Quindi diciamo che contrariamente al passato sono andati a votare anche molti giovani
è votato per lui. Perciò specialmente giovani maschi che si sentono, questo trovo sempre quando c'è una reazione, no? quando c'è una lotta sulla questione anche dei diritti, per esempio come c'è stata nel periodo di Black Lives Matter, oppure quando c'è una lotta sui diritti delle donne, che c'è una controreazione, e questa controreazione ha fatto sì che ci sono... Allora, ho letto molti articoli che dicevano gli americani sono arrabbiati, e non ho capito perché sono così arrabbiati.
Cioè rompono le scatole su tutto il mondo, bombardano tutti, cioè dettano le leggi su tutto, fanno tutto e sono pure arrabbiati.
Sì,
cioè,
appunto.
Capisce. C'hanno le risorse, c'hanno tutto.
Ma in particolare sono arrabbiati questa fetta degli uomini generazione Z, che apparentemente si sentono insicuri perché per la prima volta forse all'interno della società ci sono delle pressioni dal mondo femminile che non sono completamente a loro favore. Allora, secondo me, con questa elezione c'è stata quasi una controrivoluzione che deve mettere riordine e mettere in chiaro chi comanda. Se uno guarda la lista delle persone nominate, non c'è nessun afroamericano.
Nessuna donna manco per ora.
Tre donne. L'ambasciatrice
L'ambasciatrice, certo.
Alle Nazioni Unite, Stefanik. Poi c'è la Tulsi Gabbard, che sarà incaricata di tutte le intelligence. Quello è, non è un ruolo
secondario.
C'è il suo capo gabinetto, che è una donna, Susie Welch, come la chiamano adesso, non me la ricordo. E poi c'è un'altra donna che adesso l'ex governatrice del South Dakota, quella che ha sparato al cane,
certo,
e ha ucciso
indiretto.
Il cane,
quella che gli ha appunto,
sì,
dice...
adesso non mi ricordo in che dipartimento lui l'ha messa, ma lei anche fa parte di questo gabinetto. Voglio dire solo una cosa, che le persone incaricate, per esempio, dell'immigrazione hanno già annunciato che ci sarà una campagna molto dura contro gli haitiani, contro i venezuelani e contro adesso agli ucraini. Sono le tre, perché questi tre gruppi avevano, diciamo, sotto Biden apparentemente avevano avuto delle agevolazioni per stabilirsi all'interno degli Stati Uniti, e quando lui, Trump, ha promesso questa grande deportazione, apparentemente molto dell'obiettivo di questa deportazione si ritroverà all'interno di questi tre gruppi. Qui ritorna poi la storia dei famosi gatti e cani. Lui, facendo quella battuta che nessuno ha creduto, che però era per preparare la strada per dire: queste persone non possono rimanere all'interno degli Stati Uniti. Avendo anche un congresso dominato dal Partito Repubblicano e una Corte Suprema anche dominato dal Partito Repubblicano, significa veramente che l'opposizione deve essere costruita al di fuori di quelle istituzioni e
dal basso.
Questo
poi ci arriviamo. Allora, no, volevo innanzitutto continuare un po' sulla questione del ministro, poi torniamo anche sulla questione delle donne. Perché ci sono due, chi innanzitutto si occuperà della questione di queste deportazioni, cioè chi è il ministro e chi è
in parte il ministro della giustizia Mark Gates, però c'è anche, credo, una persona incaricata dell'immigrazione, in particolare il nome, dopo un po', quando uno assente tanto dagli Stati Uniti, aspetta, Trump's cabinet, adesso te lo dico.
Stiamo facendo questo redazionale, lo posso dire, con Silvia Baraldini, che è tanto tempo, perché hanno chiamato, insomma, chiedendomi se fossi tu, e così che rendiamo insomma chiaro con chi stiamo commentando queste elezioni americane, che appunto,
allora,
gli Stati Uniti riconosce molto bene.
Una persona è quello che lui chiama il suo zar dei delle frontiere,
zar delle frontiere,
che si chiama Tom Homan. E poi
poi ci sarà sicuramente
Il ministro di giustizia, però comunque l'altra cosa che volevo dire è anche parlare un minuto del suo nominato per ambasciatore a Israele.
Poi ci stanno due che vanno commentati: il suo ambasciatore per Israele e poi il Kennedy. Due cose anche su Kennedy, diciamo.
Mike Huckabee, che è il nuovo ambasciatore Israele, non riconosce i palestinesi come un popolo, non riconosce la loro esistenza, non riconosce è contrario alla posizione che viene citata più spesso, due stati, perciò non riconosce la Cisgiordania, la chiama ancora Giudea e Samaria, non so in italiano, Samaria o Samaria?
Samaria in italiano.
Samaria.
Sì.
E assolutamente sarà un nemico del popolo palestinese. Questo ti fa pensare come mai gli arabi americani hanno votato per Trump in protesta per quello che aveva fatto Biden, o sta facendo Biden, in quella parte del mondo, appoggiando il genocidio di Israele. però mi sembra che siamo caduti dalla padella alla brace, perché non credo che Trump sarà una svolta, anzi penso che Trump lascerà a Israele mano libera. Netanyahu è felicissimo che Trump sia stato eletto, perché lo considera un
forte alleato, anche se questa mattina sull'unità, se chi lo volesse leggere, c'è un articolo che mette l'intervista, l'articolo di Gideon Levy su Haaretz, che intitola Trump sarà la condanna di Israele.
Questo è interessante che lui la vede così.
I super falchi della Casa Bianca contribuiranno al suicidio di Israele, li passa e rassegna uno a uno, Rubio e i suoi amici non vi diranno nulla di tutto ciò, Rubio difende i diritti umani, ma i palestinesi non rientrano in questa categoria, eccetera eccetera, perché hanno anche dichiarato appunto dobbiamo lasciare che l'IDF finisca il lavoro. E secondo il mandato di questo gruppo plasmerà il futuro in modo quasi irreparabile, la speranza che abbandonino le loro posizioni come talvolta accade ai politici israeliani è la nostra ultima speranza, e anch'essa sembra essere priva di fondamento, conclude Levy. Però questa condanna di Israele poi Levy la vede in un senso di mancanza di umanità, tra virgolette, certo, no? Di Israele, ma per chi sta governando, chi vive adesso in Israele, questo insomma è invece un fattore positivo.
Comunque, se gli americani sono così arrabbiati è anche per via di come è cambiato il capitalismo americano, no? La perdita di certi lavori, la perdita manufatturiera, hanno eletto le persone che in qualche modo sono responsabili per questa svolta finanziaria e non industriale del capitalismo americano, e chi ha selezionato Trump per ridimensionare il governo federale degli Stati Uniti, due di questi miliardari, uno è Elon Musk e l'altro è l'indiano Vivek Ramaswamy, che avranno il compito sotto l'amministrazione Trump di eliminare l'inefficienza del governo federale e tagliare vari posti di lavoro. Perciò secondo me, se le persone erano arrabbiate, hanno proprio messo al potere le vere persone che hanno creato la situazione negli Stati Uniti. In più la situazione non è così come era nel 2008, dove c'era una vera crisi, le banche avevano erano al collasso e la gente stava perdendo le case e tutta una serie di cose che si sono abbattute. La situazione è molto migliorata, perciò, e loro hanno uno stile di vita molto privilegiato, essendo gli Stati Uniti e controllando ancora una buona fetta del mondo, loro vivono un livello di stile di vita molto più elevato di tanti altri paesi, anche paesi occidentali. Perciò questo chiaramente con l'evoluzione del mondo, con l'emergere della Cina, con l'emergere di tante altre cose, dell'India,
tutta andrà, la BRICS, insomma,
andrà a cambiare, e non c'è nessun presidente degli Stati Uniti che potrà in qualche modo
fermare o cambiare questa.
Sì, questa è una deriva che è successa in Inghilterra, succederà negli Stati Uniti. Adesso Trump dichiarerà guerra alla Cina, non so quanto pagherà questa cosa, pagherà forse con chi l'ha eletto, ma non sono sicura che avrà risultati concretamente di che lui pensa di ottenere, perché chiaramente la Cina è ormai è stabilita come una potenza.
No, ma poi in Cina, diciamo così, che sia Elon Musk che tutto
la usano per fabbricare le loro cose.
E anche tutta la questione, insomma, dell'Apple, insomma, non è che le fabbriche poi a bassa manovalanza le fanno negli Stati Uniti o ce l'hanno in questo momento negli Stati Uniti, ce l'hanno in Cina, molte volte non, cosa
ma
pensa?
Guarda, questa è una cosa, adesso non so quanto sia cambiato, ma quando le fabbriche chiudevano negli Stati Uniti, poi aprivano per esempio lungo il confine col Messico, perché lì si assemblavano le cose che una volta si facevano negli Stati Uniti e poi venivano importate negli Stati Uniti e vendute. Perciò c'è tutto un sistema che ha creato il capitalismo americano, che ha sottratto, è vero, lavori, posti di lavoro agli americani, ma l'hanno costruito loro, l'hanno permesso loro, non so come dire, e adesso hanno votato per una persona che è assolutamente indebitata, per esempio, a Silicon Valley, perché Silicon Valley è stato un grande protagonista di questa elezione, che ha spinto molto per Trump. Tutti questi giovani geni dell'informatica si sono scoperti molto conservatori e innamorati di Trump, non peraltro il loro vicepresidente, il vicepresidente Vance, è stato scelto da Silicon Valley, è stata Silicon Valley che ha fatto pressione su Trump affinché lui scegliesse questo giovane senatore dell'Ohio che viene da là.
E la stessa dichiarazione di Musk oggi, che veniva tanto preso in giro su X e via dicendo, no? Di volere di fare appello ai grandi geni degli Stati Uniti per occuparsi, insomma, un po' di lavorare gratis per appunto sia l'economia ma anche appunto la ristrutturazione, perché poi voglio capire, insomma, come verrà ristrutturata questa economia, questo capitalismo e questa economia americana, no? E quindi ancora una volta
l'unico gruppo che è rimasto solido per il Partito Democratico, ma questo l'ho trovato interessante, sono state le donne afroamericane, che al 92% hanno votato
per
la Harris, ma non hanno votato per la Harris perché anche lei è nera afroamericana. Secondo me hanno votato perché hanno capito veramente il pericolo di una seconda presidenza Trump e l'effetto devastante che avrà su di loro, perché è stato potenziato tutta una parte della società, anche la parte, come dire, più regressiva, più
conservatrice.
Sì, ma anche con l'atteggiamento peggiore.
Sì, sì.
All'inizio, quando ho iniziato il mio percorso politico, ho letto un libro che mi ha molto colpito. Chiaramente questo libro parlava del Vietnam, però era un romanzo che si chiamava The Ugly American. Ecco, io penso che con queste elezioni chi è stato rieletto presidente degli Stati Uniti si può definire come an ugly American, che proprio incorpora in se stesso tutte le peggiori qualità di quell'imperialismo culturale e anche, diciamo, sociale e politico che è riuscito, secondo me, non ho visto molte critiche dal movimento, perciò mi fa adesso non so se questo è vero, ma a distanza mi fa forse dire che il movimento non ha avuto un grosso ruolo, non è riuscito a, come movimento, anche come un movimento femminista, a sollevare critiche abbastanza, come dire,
importanti,
sì, anche molto incisive, da fermare questo treno, che era un treno che ha portato al potere, secondo me, gli aspetti peggiori della società americana.
Infatti volevamo commentare soprattutto queste elezioni rispetto a questo, no? Cioè, comunque abbiamo un'elite di maschi bianchi di cui in tutto il governo e tutto ce ne sono due addirittura accusati di stupro e di tratta di minori, di ragazzine minori, insomma, questo lo vorrei sempre ricordare. E quindi una scelta ancora una volta, insomma, noi l'abbiamo già vissuta in tempi passati, questo spauracchio dell'immigrazione sulle donne, per cui poi sia le donne, perché anche questo accade, che i maschi bianchi votano, no, per il salvatore. E l'immigrazione viene molto spesso usata contro sul corpo delle donne, e in questo caso, insomma, io ho trovato che poi avvenisse questa elezione parallelamente al referendum sull'aborto, che paradossalmente, insomma, invece è stato ampiamente
7 stati su 10.
È stato vinto, insomma.
È stato vinto in 7 stati su 10, ma già metà degli stati non lo permettono, e c'è stata anche da parte dei media molta attenzione sul fatto delle conseguenze di queste leggi che non permettono nessun aborto, con delle storie anche molto particolari di persone che hanno dovuto andare a attraversare il paese per poter abortire anche per ragioni mediche. Però questo, secondo me, non ha avuto la trazione, l'importanza come argomento sul voto di chi dovesse guidare il paese nei prossimi 4 anni, che si pensava, questo bisogna ammetterlo. L'altra cosa che bisogna dire è che gli americani hanno bocciato 2 volte di seguito un candidato donna.
Certo. E poi anche quando qui, è nera proprio
sì, cioè, però voglio dire,
sì, non ce la possono fare su questo. Se un maschio nero va bene, una donna nera non va bene, ma donna comunque non va bene.
Non va bene, e questo è chiaro, perché sì, è successo con Hillary Clinton e adesso è successo con Kamala Harris. E non importa, sì, ho letto molti articoli sugli sbagli fatti dai democratici e tutto questo, ma credo che questo sia ininfluente. Quello che è stato, per secondo me, importante è proprio questo sottobosco sulla questione dell'antirazzismo e sulla questione delle donne, un sottobosco che particolarmente per gli uomini giovani tra l'età di 18 anni e 24 anni sono andati a votare in massa per difendere una certa mascolinità che loro sentivano sotto attacco. E questo
vale per le donne e anche tutte le soggettività. Sì. Diciamo che negli Stati Uniti c'è un dibattito anche su tutta la questione transgender, su tutto
anche quella, secondo me
c'è una discussione, insomma, anche di avanguardia, anche accademica, politica, insomma, comunque sì, però negli Stati Uniti è stata
letta... il sentimento popolare è che si è andato troppo oltre, che no? La famosa questione dei bagni nelle scuole e tutto, che poi non è che si ha una discussione intellettuale culturale, discussioni avvengono su certe cose concrete come la questione dei bagni nelle scuole pubbliche, la questione dei diritti. Adesso vedremo cosa succederà e come saranno ancora riconosciuti o non riconosciuti. Secondo me questo è molto importante, ed è molto importante il ruolo delle chiese evangeliche, no? Huckabee, che sarà il nuovo ambasciatore in Israele,
viene da là.
Dalla chiesa battista, che certo, è molto
che sono sempre state sempre per una questione messianico-religiosa, cioè, che io non capisco, perché insomma, cioè, veramente non ho la preparazione, non ho mai studiato su questo, non viene dalla mia famiglia, ma che sono molto vicine allo Stato di Israele anche in chiave religiosa.
Sì, perché riconoscono Israele come uno Stato conservatore che promuove la religione, è uno Stato religioso
certo. E la teocrazia, quindi va bene per Israele, ma per l'Iran non va bene, o per altri paesi non va bene, però per
anche
Israele
loro vogliono
bene.
Uno Stato religioso dove le loro chiese hanno una voce determinante, in particolare su quello che accadrà con le donne, ma non solo, sulla questione di che società apparteniamo, di una società che riconosce, secondo me, la vera storia degli Stati Uniti, o andiamo avanti con questa finzione dei
padri salvatori, della scoperta dell'America. Infatti c'è tutta la questione woke. Noi inizieremo tutta una serie di redazionali fra poco, insomma, mi scuso che la data mi sembra dal prossimo 28 novembre, ma non mi vorrei sbagliare, invito le compagne e i compagni a correggermi, proprio su tutta la questione woke, comunque della cancel culture e via dicendo, no? Che è una discussione anche questa negli Stati Uniti,
secondo me,
molto importante.
Dovremmo dire, allora, ho sentito commenti come la politica della identity è stata sconfitta. No, io la vedo un po' differente. Io ho visto quello che ha vinto è l'identità bianca
maschile, sempre, sì, io bianca, eterosessuale, ci mette.
Assolutamente, ha vinto, ha stravinto, perciò non è che la questione dell'identità
va bene solo l'identità cioè quando
ma la maggioritaria ha vinto, ha stravinto,
c'è un'identità, cioè,
sì,
perché
assolutamente
anche qui,
c'è
no?
un'identità
c'è,
no? Bene, basta leggere la biografia di queste persone che sono nominate di far parte del prossimo governo,
hanno fatto politica in questo senso, hanno creato un senso comune sulla mascolinità, sul patriarcato, sui valori, perché quando si parla insomma appunto dell'ideologia gender, si parla, in realtà qui c'è un'ideologia del patriarcato che va avanti da millenni e che è anche molto forte, che sempre di più arriva a uno scontro, perché il femminismo avanza anch'esso e quindi è ovvio che lo scontro politico c'è, mi sembra evidente. Questo, insomma,
è stata molto rafforzata questa visione da queste elezioni, dal risultato di queste elezioni. È stata anche secondo me rafforzata dall'incapacità, diciamo, in questo dalla parte dei democratici di colpire in modo duro su questa questione, invece sempre accomodare e lasciare spazio, invece di capire che se non ti opponi
fortemente, questo avviene anche in Italia,
assolutamente,
anche il Partito Democratico, non so, se fosse un po' più duro su delle rivendicazioni, penso a tutta la questione dello Ius Scholae, piuttosto o su alcune tematiche del femminismo e via dicendo, sicuramente insomma poi un'opposizione poi c'è, perché comunque va a votare anche negli Stati Uniti d'America meno del 60%, cioè c'è un più del 50% o comunque quasi un 50%, e comunque alle elezioni non vota. Questo è capito un po' chi non è andato a votare.
Allora, una cosa interessante che ho letto, che non me l'aspettavo, è che il 20% dei democratici hanno votato in meno in questa elezione dell'ultima elezione presidenziale che ha portato Biden alla Casa Bianca. Adesso il perché
questo
20%
che è sempre...
non ha votato è anche forse una questione di un voto di protesta per tutto quello che sta accadendo.
Penso che la Palestina sui democratici abbia influito tantissimo.
Assolutamente, ma io penso anche la guerra in Ucraina.
Anche la guerra in Ucraina, sì.
La questione delle guerre.
Onda rossa. Scusate che c'era stata una telefonata, e quindi tu dici entrambe le guerre, perché poi comunque questi investimenti di tutti questi soldi a livello, cioè ovvio che l'industria delle armi...
Ho visto una delle tre donne che lui ha nominato nel suo governo, è molto contraria alla guerra in Ucraina ed è stata anche ritratta nei giornali americani come l'amica di Putin.
Pure oggi, pure i giornali italiani ne parlano oggi.
Perciò voglio dire, penso che se con l'Ucraina, e non mi sembra neanche così casuale che Schulz per la prima volta,
certo, ci ho aperto la rassegna stampa, guarda, il giorno dopo Schulz, che la Germania sta per morire,
e ha telefonato per la prima volta a Putin, che forse si doveva fare prima di tutta questa tragedia,
perché la Germania sta per morire, quindi
ecco, dovesse svolgersi, e forse bisognava che l'Europa facesse ste che io amate prima e non adesso.
No, poi penso che sia la questione, diciamo così, di unione. Paradossalmente la Germania in questo momento con Trump riprende moltissimo vigore, perché poi c'è questa unione che io reputo molto importante tra la Germania e gli Stati Uniti d'America sulla questione ebraica, degli ebrei comunque e dei sionisti, che sono molto uniti, perché poi chi è
ma guarda, io vedo che negli Stati Uniti
come viene vista la Germania?
Negli Stati Uniti c'è un'opposizione all'interno della comunità stessa, politica, a quello che sta avvenendo, che è molto più forte di quello che vediamo presente
nella comunità
in Italia,
ebraica,
che posso solo giudicare.
In Italia non c'è,
ma lì hanno occupato anche il congresso, hanno agitato a favore dei palestinesi, perché la comunità ebraica, almeno quella che io ho vissuto negli Stati Uniti, c'è una parte molto progressista socialista che esiste ancora e ha delle idee
antisioniste
molto. Non tutti si sono allineati con lo Stato di Israele, vabbè, o accettano certo. che Israele li la politica di Israele li rappresenti. Perciò secondo me all'interno degli Stati Uniti c'è molto più divisione. Poi che quella divisione sia efficace o possa influire su una su una politica che vede Israele come un'arma anche dell'imperialismo americano, secondo me no, però che ci sia l'opposizione, che ci sia una divisione di vedute, questo sì, credo di sì.
E se, che qui non esiste, ma in Europa non esiste, secondo me molto poco. Invece per quanto è che c'è stato uno studio su questa comunità, se è andata a votare, chi ha votato?
Credo che in gran parte hanno votato Trump, quelli che hanno votato.
Perché poi...
no. Anche perché il genero di Trump, no, appartiene a una famiglia molto importante di potere nel mondo culturale e sociale di New York, ebreo, perciò, e lei, la figlia Ivanka, si è convertita all'ebraismo, perciò secondo me culturalmente si è visto che Trump, mentre Kamala Harris secondo me ha sbagliato moltissimo dal suo punto di vista, per lei, a completamente difendere la politica di Biden, doveva prendere una posizione più indipendente, non l'ha fatto e ha pagato un prezzo carissimo, perché chiaramente è stata punita, perché c'è molto dissenso su quello che sta accadendo con il popolo palestinese e il ruolo di Israele. Poi adesso che hanno invaso il Libano è ancora più allargato, perché anche all'interno degli Stati Uniti c'è una grossa comunità che rappresenta il Medio Oriente.
Senti, ritornando alla questione delle donne, quindi diciamo a livello di manifestazioni, io volevo un po' parlare oggi, cioè...
Guarda, è stato molto interessante, mi ha dato un'impressione di molta debolezza in questo momento, perché mentre dopo la prima elezione di Trump c'è stato
le piazze, ma anche le donne sono scese tantissimo, ci fu la manifestazione quella enorme
a Washington
che si è parlato di milioni di donne.
Questa volta è stata piccolissima e ha comunicato debolezza invece di un'opposizione invigorata, pronta a lottare. E non essendo lì, magari sarebbe interessante intervistare qualcuno che abita lì su questa cosa, perché leggendo solo sui giornali si è avuto la sensazione di un mondo anche ideologicamente diviso e non come dire, non sicuro di come affrontare questa questione, la questione sia dell'aborto ma anche del ruolo delle donne e come lottare contro questa incredibile misoginia che si sta manifestando. Perciò la reazione è stata molto più debole della prima volta, e questo non ho capito se è proprio anche una riflessione di una svolta a destra anche nelle comunità che di solito si mobilizzano su certe questioni.
Senti Silvia, ne commento con te, perché poi sul numero di scarceranda ultima abbiamo messo anche un articolo di questa rivista, insomma abbastanza bianca e borghese, che però riportava
quella Miss.
che riguardava, però abbiamo deciso di metterla perché riguardava un po' dei numeri sulla questione carceraria, perché le donne loro facevano un appello, cioè davano dei numeri che a noi ci sembrava interessanti su quanto negli ultimi anni le prigioni siano un luogo, le prigioni americane siano state un luogo in cui le donne sono state tanto imprigionate, e Miss Magazine, e questo vale con dei numeri impressionanti, cioè con dei numeri impressionanti sia di aumento delle violenze domestiche negli Stati Uniti d'America, ma anche parallelamente dell'arresto di tante donne incarcerate. E questo le donne, innanzitutto, le donne in carcere hanno diritto di voto in America?
Non credo.
Ah.
Dipende dal livello di condanna.
Di reato. Cioè in Italia, insomma, non è che non c'è più questa questione che togli,
no,
che c'è il diritto,
ma lì
che
sì.
Lì sì, fino a che cioè quando è che non puoi più votare?
Dipende se sei stata condannata per quello che loro chiamano misdemeanor o felony, che è un tipo di reato. Felony è il reato più grave, misdemeanor è meno grave.
Però anche per quelli
felony credo non possono più
votare,
no. Però volevo dire questa cosa sulle donne. Allora, quando io sono entrata in carcere nell'82, le donne erano, almeno nel sistema federale, credo c'erano 3.000 donne in tutto, gli Stati Uniti.
3.000. Su 3.000. Quanti abitanti c'ha? Viva nell'82 gli Stati America? 350 milioni? No, non lo so, adesso ce n'ha
160.
Adesso ce n'ha
350.
Non lo so quanti ce
n'ha. Non lo so, adesso comunque intorno ai 200 milioni, mettiamola così. Ad esattamente non lo so. Comunque erano 3.000 le donne nel sistema federale incarcerate. Poi sono successe due o tre cose molto importanti. Una, la guerra alla droga, che ha portato a in carcere tutta una serie di particolarmente giovani donne che si sono viste, come dire, condannate anche per delle cose irrisorie sulla droga, che però per via della guerra contro la droga si sono trovate con delle condanne lunghissime. Perciò questo ha portato il fatto che quando io sono entrata in carcere c'erano 3.000 donne nel sistema federale, quando sono ritornata mi sembra era andata a 150.000. Non so se
mazza, una proporzione enorme.
Questo non conta tutte le donne che erano nel sistema statale, nel sistema.
Perché ricordiamo il sistema carcerario americano è, come si dice, duplice, cioè sia quello privato che quello, diciamo.
No, cioè quello, sistema federale e il sistema statale. Ogni stato
poi
ha il suo sistema. Sì. Però ci sono certi reati, specialmente quelli collegati con la droga, dove il governo ama creare questi grossi processi dove tutti sono accusati di cospirazione, di associazione, tutte quelle persone poi finiscono nei carceri federali perché in qualche modo l'associazione non era stata limitata a uno stato, ma aveva, come dire, esisteva in più posti, perciò solo il governo federale può prendersi la responsabilità di giudicarti. Però volevo dire solo questo, che la questione delle donne in carcere non è che le donne sono diventate più
improvvisamente
appunto.
È questo che dico, è sempre la politica.
È la politica che ha deciso.
Che diciamo che diciamo così, questo, come tu l'hai chiamata, contro inizia da carcere, come sempre, no? Spesso si incarcerano le persone che resistono, non è che si incarcerano quelle che
quelle che si devono fare eliminare. Anche quello c'è stato poi la grossa questione del crack, no? Perché c'è stata una grossa campagna contro chi usava il crack era pericoloso, rendeva le persone fuori controllo e tutto questo. E ci sono state delle condanne contro in particolare donne afroamericane o latine o anche povere bianche che usavano il crack, con delle condanne enormi. Poi è uscito fuori che il principio attivo del crack non era niente differente della cocaina, che è quello che, la droga che usavano
i ricchi benestanti, bianchi, maschi
e ricchi, però le donne sono finite in carcere in numero elevatissimo.
Infatti volevo riprendere sempre, visto che è uscita anche Scarcerando, e dare dei numeri da questo articolo che secondo me, insomma, Miss Magazine è molto interessante, perché dice le donne, vabbè, sono dentro per lo stesso motivo che hai detto tu, per vendita di droghe eccetera, possesso o vendita di droghe. Molte delle donne condannate per omicidio, e loro parlano addirittura di un numero considerevole, hanno in realtà ucciso un partner violento per legittima difesa.
Sì.
Cioè in carcere ci sono diverse, cioè è un numero consistente, una percentuale addirittura che Miss Magazine riesce a quantificare, eppure non è stato loro permesso di invocare la legittima difesa per ottenere una sentenza più leggera, motivazione che invece sarebbe stata accettata in un contesto non domestico. Quindi c'è ancora questa questione della casa e della violenza dentro la casa, del possesso maschile.
Ma infatti ci sono stati dei casi così eclatanti su questa questione della legittima difesa contro un partner abusivo o un marito
abusante, sì.
Eh?
Abusante mi sembra si dice.
Ah, ok, abusante, scusami,
non mi vorrei sbagliare.
No, che varie persone hanno ricevuto il condono dai governatori di quegli stati, perché la situazione era talmente palese che era stata una questione di difesa, che alla fine alcune di queste donne sono state, come dire, hanno ricevuto la grazia e sono uscite dal carcere. A un certo punto mi sembra uno dei governatori dello stato dell'Ohio ne ha fatto uscire 40 tutti insieme.
40?
Sì, un numero sostanziale di persone. Perché è veramente questa questione che non c'è riconoscimento al diritto di difendersi, non c'è un riconoscimento...
Poi sul principio degli Stati Uniti, che sul concetto di difesa insomma ci ha basato quasi tutto il suo Stato-Nazione.
Sì, ma ci sono anche per esempio i rifugi per le donne, sono pieni, no, questi centri contro la violenza che funzionano, che cercano di praticare la solidarietà, però... Non tutti li conoscono, non tutti sono raggiunti, e quando scoppia appunto la contraddizione anche all'interno del livello familiare, le donne pagano un peso molto molto pesante. Nella mia esperienza, l'altro gruppo di donne che viene condannato ma è risultato di abuso e di violenza è anche le donne che sono all'interno delle forze armate, perché nelle carceri federali, quando quelle donne succede questa contraddizione e si esprime anche a livello appunto di omicidio, vengono spedite nelle carceri federali dopo la condanna, e ce n'erano un numero di donne che avevano servito
nell'esercito,
nelle altre forze armate, dove questa contraddizione le aveva portate a uccidere il compagno, il marito, e erano finite in carcere. Almeno nella mia esperienza piccola, non un numero indifferente anche di queste donne.
No, perché poi l'articolo continua e dice questo è uno dei motivi per cui le donne e le ragazze sono la popolazione incarcerata in più rapida crescita negli Stati Uniti oggi. Si parla, negli ultimi 4 decenni, cioè questi sono numeri, la popolazione carceraria femminile è cresciuta di oltre il 525%, il doppio rispetto al tasso di incarcerazione degli uomini, e i tassi di incarcerazione delle donne nere sono quasi il doppio rispetto a quelle delle donne bianche.
Anche perché secondo me parte di quello che è cambiato è anche come si guarda alle donne nel sistema giudiziario. I 40 anni sono più o meno 20 anni quando sono entrata in carcere io, no? T'ho detto, cioè, eravamo in 3.000 in tutti gli Stati Uniti.
525%.
Perciò le donne non erano viste come capaci di violenza, e invece quell'atteggiamento è molto cambiato, dove appunto anche le donne sono viste come criminali appartenenti a gang, tutto questo. Questo è uno sviluppo che ha portato anche a un'elevata incarcerazione delle donne. Secondo me la droga rimane il problema fondamentale, e se solo si decriminalizzasse tutto quell'aspetto,
certo,
almeno in gran parte delle donne si svuoterebbero le carceri.
Questo insomma l'abbiamo anche legato appunto a questo articolo che sta su Scarceranda, che vi invito appunto a comprare per sostenere, per mandarle dentro.
Comunque,
le carceri.
Trump non farà niente di buono neanche su quel fronte.
No, questo, su questo non ne avevamo dubbio.
Allora, volevi parlare di Kennedy?
Sì, diciamo le due cose su Kennedy, anche perché c'è questo cognome. Che rapporto c'è? Chi è lui?
Beh, lui è il figlio di Robert Kennedy, che era
che si chiama uguale pure lui, Robert Kennedy.
Sì, no? Robert Kennedy Jr. Sì. Non è così giovane, è più grande di quello che pensava,
sì,
70
sì.
anni.
Sì, sì. No, poi non abbiamo parlato che in realtà è un governo anche abbastanza anziano, cioè hanno tanto rotto le scatole, c'è stata tutta questa campagna contro Biden sulle debolezze della vecchiaia di Biden, sulla memoria, eccetera. Trump un giovanotto non è, parte dei suoi ministri proprio giovanotti non sono.
La responsabile per la comunicazione della Casa Bianca sarà giovanissima, 27 anni.
Va bene.
Lei è un... Comunque, che dire di Kennedy?
Sanità. Qual è il... Vogliamo parlare, dire, spendere due parole sulla sanità americana, statunitense.
Allora, quel dipartimento è potentissimo. Perché controlla tutta una serie di cose, non solo il livello di sanità federale, ma anche tutti i farmaci, tutte le cose che devono essere approvati, anche i cibi che sono a livello industriale, no? Le Food and Drug Administration, ci sono tutte queste, come dire, pannelli che devono decidere quello che può essere venduto, approvato o non approvato, perciò ha un potere immenso. In più ha come dire, ha dei centri di ricerca molto importanti che sono stati responsabili per sviluppare anche vari vaccini, varie medicine, hanno avuto un ruolo importante, per esempio durante l'epidemia contro l'AIDS, no? Che era il CDC, che sta ad Atlanta, che è un centro di ricerca che controlla il Dipartimento della Sanità. Allora arriva questa persona a dirigere questo ministero molto importante, che non crede nei vaccini, che vuole togliere il fluoro dall'acqua, che vuole fare guerra ai grossi gruppi industriali del cibo. La terza cosa non è che mi sconvolge, però non credo che ci riuscirà, perché questi minacceranno di non dare più soldi al Partito Repubblicano e lì finirà la battaglia contro questo. Però secondo me, invece di, come dire, portare avanti un discorso che allarga a chi questa sanità è,
da cui le apparizioni sono escluse,
abbiamo una persona che è molto focalizzata su certe battaglie che non sono le battaglie centrali. Per fortuna per gli americani, che questa, diciamo, piccola modifica di come attraverso il sistema di assicurazione che tutti possono essere curati è già a posto, già funziona, perché adesso non so che cosa succederebbe se quella riforma non fosse stata adottata già e messa a posto.
Parliamone un secondo, di che a che riforma ti fai riferimento?
Prima la maggior parte degli americani erano esclusi, no? dal servizio sanitario, anche se lavoravano, perché come dire, la sanità era talmente cara che non se la potevano permettere, no? Quello che si chiamano i working poor, lavori ma non hai abbastanza soldi per poter permetterti anche di curarti. Questo è stato in gran parte modificato quando si è arrivati a un'assicurazione nazionale che è disponibile a tutti, che ti permette di curarti pagando un minimo che prima non era possibile, perché prima dovevi pagare tutto privatamente. Adesso, attraverso questa assicurazione, i poveri e gli anziani avevano già Medicare e Medicaid, ma le altre persone, le famiglie e tutto, non avevano accesso a quel sistema, e questo, diciamo, sistema di assicurazione gli ha permesso di accedere.
E questo in che anno?
Guarda, questa è stata la grossa battaglia, credo, sotto Obama, però non mi ricordo l'anno specifico. E questo, per fortuna, è attivo, perché adesso non so come andrà a finire. Non vedo un tipo come Musk, se avrà grossa voce in questo governo, di essere un tipo che è a favore dell'apertura e la democratizzazione del sistema sanitario. Vedo uno che vuole veramente molto sull'impresa privata. Ha fatto quanto ha fatto i milioni ha fatto in questo periodo dall'elezione di Trump, 56, che hanno detto 56,
sì,
non qualcosa mostruosa,
sì.
E comunque, perciò, dico solo questo, di nuovo, come ho detto prima, che è veramente importante che ci sia un'opposizione compatta, vocale e dal basso, perché lui ha vinto in un modo che ha per ora il controllo totale, e ci vorranno almeno 2 anni, perché le prossime elezioni saranno tra 2 anni, prima
di Mittel. Loro hanno le elezioni intermedie,
dove almeno la parte del congresso verrà rieletto. Però lo dice una persona che non crede nelle elezioni, perciò ma secondo me è importante anche seguire quello che è accaduto nelle università, perché di solito le università sono state terreno di contestazione. Non mi sembra che in questo momento quel terreno sia molto fertile, e bisognerebbe capire
ma
meglio.
Hanno subito anche una repressione incredibilmente, anche molto dura, anche a livello di docenti, insomma, di cambiamenti, eccetera. Vedremo. Va bene, io ti ringrazio, Silvia, tantissimo, perché penso che poi questa ottica, che è un po' quella che abbiamo anche detto prima sulla questione dell'Olanda, no? Di comunque un'elite bianca, ma di maschi, che in qualche maniera sta giocando un ruolo non indifferente di ripresa e di valoriale culturale, oltre che di sottomissione, perché poi sono valori soprattutto di sottomissione, di controllo di potere, di colonialismo, no? Contrariamente, insomma.
Sì, il problema con gli Stati Uniti è che non solo c'è il colonialismo esterno, c'è anche il colonialismo interno.
No, ma il colonialismo, io lo vedo, guarda, è interno, ma come avviene, parlo spesso di colonialismo, per me, quando anche le società sono divise proprio
si è molto giocato in queste elezioni sulle,
cioè, tu hai colonializzato, hai importato, cioè non si parla più di schiavitù, ma siamo un po' rimasti anche un po' a quel livello. Non abbiamo parlato dell'SMS sulla schiavitù, però diciamo, se tu poi c'è una classe lavoratrice che tu prendi, o anche il buonismo occidentale anche in Italia, no? Per cui Sant'Egidio ti porta.
È vero, lo volevo menzionare, l'hai menzionato, avete parlato
no,
di questa cosa.
No, ne parliamo. Cioè, prende, seleziona per lavorare, no? Decidiamo chi far entrare, è una forma di colonialismo, cioè bello e buono, no?
Ci sono state delle cose, secondo me, che hanno esasperato certe contraddizioni che esistono già nella società americana, un po' anche la competizione tra latino e afroamericani, perché non sempre quelle due comunità hanno gli stessi obiettivi.
Ma infatti poi si parla in generale delle, cioè,
delle però ci vuole proprio lì, ci vuole la politica, politica,
certo.
Per quando la politica è esistita, certo. Per esempio durante il periodo della guerra in Vietnam si sono creati delle alleanze importanti, ma adesso politicamente non vedo la stessa cosa. Ma io sì, io me ne ero quasi scordata dell'SMS.
Ma che io ho pensato che era finto.
No, è vero, è vero, purtroppo. Però è interessante anche capire come è stato organizzato, no?
Sì, perché... allora spiega innanzitutto di che SMS stiamo parlando, perché non tutte le persone.
Allora, un numero di persone, in particolare afroamericane, hanno ricevuto dopo la vittoria di Trump un messaggio sul loro telefonino che diceva: sei stato selezionato per andare a raccogliere il cotone, riporta alla seguente piantagione, che era un chiaro riferimento al passato di schiavitù negli Stati Uniti. In alcuni di questi messaggi c'era addirittura il nome e cognome della persona che ha ricevuto il messaggio, perciò questo è stato denunciato. È stato anche abbastanza, come dire, è arrivato in molti stati, al punto tale che l'FBI sta indagando, però non, dopo che l'hanno denunciato non si è più sentito dire chi e se avevano capito come questo era accaduto. Però
com'è possibile che si mandino degli SMS così?
Si vede che ci sono state delle liste che sono state costruite
nel tempo
e poi si è voluto mandare un messaggio chiaro. Molto chiaro.
Anche perché diciamo che l'unica una parte di opposizione molto importante in questi ultimi 10 anni, insomma, il movimento che è balzato sulle cronache, che si è diffuso in tutta Europa, sono i Black Lives Matter, che sono di chiara matrice afroamericana, con chiari riferimenti, insomma, anche agli anni passati di resistenza e di lotta della comunità afroamericana, corri rivendicazioni anche sulla questione del, ecco, qui anche identitaria, sulla questione, tanto anche sul concetto di schiavitù, so, c'è stata tutta una rivisitazione di discussione e via dicendo, quindi insomma su
parte
questo
parte del problema secondo me è che mentre a livello accademico e anche a livello di certi ambienti una rivisitazione della storia degli Stati Uniti c'è stata, è in corso,
si prova comunque,
sì, no, è vera, e questo a livello, diciamo, nazionale popolare c'è, cioè, proprio un rigetto di accettare la vera storia degli Stati Uniti, sia a livello dei nativi ma sia a livello della schiavitù, e appunto il giovane uomo bianco che si risente perché c'è discussione di reparations, no? Di pagare dei soldi di riparazione per il passato, si sente come, perché io dovrei essere, perché io, mi dovrebbero negare delle cose a me per qualcosa che io non ho avuto, proprio questa incapacità di accettare che ci sono certe responsabilità storiche che bisogna, come dire, proprio che fanno parte della storia, e non dobbiamo fuggire da quelle responsabilità, ma dobbiamo appunto creare una società che si prende in mano quelle contraddizioni. Mi sembra che le elezioni di Trump è una dichiarazione che noi non vogliamo niente a che fare con tutto quel revisionismo storico e con tutta quella visione di cosa sono gli Stati Uniti che è iniziato a emergere negli ultimi anni e che chiaramente una buona parte della società assolutamente non vuole.
Noi ti ringraziamo tantissimo, Silvia, per questo, per aver insomma, essere riuscita anche a commentare con noi queste elezioni americane, che insomma reputiamo sempre molto importanti, perché poi hanno delle ricadute, insomma,
mondiali,
e anche in un'ottica, anche in questa ottica, diciamo così, di del patriarcato. E ti ringraziamo e alla prossima, continueremo a parlarne sicuramente.